Laser.
Sono Marwan Saad, una guida turistica giordana, ovviamente. I numeri che avevamo nel 2023 purtroppo sono calati tantissimo perché la vicinanza della Giordania alla Palestina storica, allo Stato di Israele, ha compromesso il turismo, in pratica ha creato una situazione di insicurezza, si è creato un dubbio se la Giordania fosse un paese tranquillo o meno. Per fortuna è tranquillo, però purtroppo questo messaggio per la vicinanza è indirettamente è stato trasmesso. Qui siamo nella capitale della Giordania, Amman, sul parco archeologico che si trova su un colle di 800 metri che ci permette di avere un bellissimo panorama su una buona parte della città di Amman. È un parco archeologico che parte dal medio bronzo fino all'età, diciamo, più o meno moderna di un secolo fa.
Due anni fa qui ci sarebbe stato...
pratica a quest'ora, con questa bellissima temperatura, bellissima luce, se non ci fosse stato la guerra in Gaza, qui non avremmo trovato modo di camminare o trovare spazio per camminare, perché si crea, non dico la fiumana, ma quasi, ecco. La Giordania, durante tutto quell'anno e mezzo di conflitto tra Israele e Striscia di Gaza, che poi stanno a oltre 100 km in linea d'aria da qui, quindi noi non sentivamo niente, non vedevamo niente, è solamente questione di, forse a livello mediatico si è creata l'incertezza, ma in Giordania e il popolo giordano non ha sentito assolutamente niente.
La Giordania è da decenni il paese più stabile e più sicuro di tutto il Medio Oriente, ma ha subito un inevitabile contraccolpo economico e diplomatico dalla guerra a Gaza e dalla successiva crisi in Siria. Gran parte del suo prodotto interno lordo si basa sui ricavi turistici. Grazie a anni di investimenti mirati, aveva allargato il ventaglio delle proposte, non solo archeologia romana e preromana, il fascino dell'Oriente, ma anche trekking e soprattutto turismo religioso, poiché molti luoghi importanti per la Bibbia e i Vangeli si trovano sul suo territorio. Sul piano politico, la Giordania è legata allo Stato ebraico da un trattato di pace sottoscritto nel 1994, ma ha oltre il 60% di cittadini di origine palestinese su una popolazione di oltre 11 milioni di persone, moltissime delle quali stanno vivendo in prima persona il massacro in corso a Gaza. In pratica circa una persona su due in Giordania ha legami familiari diretti o indiretti con la Cisgiordania e con la Striscia di Gaza. Nell'ultimo anno e mezzo Re Abdallah II di Giordania si è mosso dunque in una situazione incandescente, da un lato condannando Israele e facilitando l'accesso agli aiuti a Gaza, dall'altro ha lasciato però intatti i rapporti con Tel Aviv e con Washington, fondati su accordi politico-militari di lunga data che fanno di Israele e degli Stati Uniti alleati chiave di Amman. Il governo giordano spinge da tempo per una de-escalation regionale, ribadendo in ogni occasione i tre no che lo stesso re Abdallah ritiene da sempre non negoziabili, ovvero no allo spostamento della popolazione di Gaza, no al loro reinsediamento e no a qualsiasi patria alternativa. Ci troviamo nella capitale giordana, Amman, proprio nel giorno in cui salta la tregua tra Israele e Hamas e quindi viene meno il fragile cessate il fuoco stabilito a gennaio. La ripresa degli attacchi israeliani su Gaza coglie all'improvviso anche la Giordania e Re Abdallah si affretta a condannare le azioni di Tel Aviv.
Israel's resumption of its attacks on Gaza is an extremely dangerous step that adds further devastation to an already dire humanitarian situation. The international community must act immediately and collectively push for restoring the ceasefire and the implementation of its phases.
Dopo la fine della tregua a Gaza, il Consiglio dei Ministri giordano ha ribadito la sua ferma condanna nei confronti delle azioni di Israele, sottolineando che il deliberato attacco ai civili, in particolare bambini e donne, e l'uso della fame come mezzo di spostamento forzato costituiscono gravi violazioni dei diritti umani che devono cessare immediatamente. Il ministro dell'informazione e portavoce del governo giordano, Mohammad al-Momani, sostiene che l'aggressione israeliana è un attacco all'umanità che deve essere fermato immediatamente con un intervento internazionale.
This conflict must end. Gazans and Palestinians deserve to live in peace and security.
Crediamo che questo conflitto debba finire quanto prima. I palestinesi e gli abitanti di Gaza hanno il diritto di vivere in pace. Ma per riuscirci è necessario promuovere un processo politico credibile che possa far terminare la guerra una volta per tutte. In Giordania siamo convinti che se non sarà concesso il diritto all'autodeterminazione a milioni di palestinesi, questo conflitto durerà all'infinito. È quanto ribadiamo ai nostri alleati e lo diciamo ogni giorno anche agli israeliani. Se viene sottoscritto un trattato di pace con 56 paesi arabi e musulmani, la mattina dopo vi basterà aprire la finestra e vi ritroverete davanti i palestinesi, milioni di palestinesi. Per questo è indispensabile riconoscere il loro diritto all'autodeterminazione e alla loro dignità come popolo. Come si può arrivare a questo? Non certo con i missili, ma concedendo loro uno Stato, perché solo uno Stato può soddisfare le loro aspirazioni nazionali. Loro vogliono uno Stato e non intendiamo certo uno Stato con una flotta di F-16 e di carri armati, ma uno Stato solido, affidabile, che consenta loro di vivere autonomamente. Per questo abbiamo espresso forti dubbi nei confronti del cosiddetto accordo del secolo proposto da Donald Trump, che ha esteso la sovranità di Israele sulla valle del Giordano e sulla maggior parte degli insediamenti illegali nel resto della Cisgiordania. Come è noto, molti paesi europei e del resto del mondo riconoscono già l'esistenza di uno Stato palestinese. Quello che servirebbe adesso è un pieno riconoscimento da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cosa che finora non è stata possibile a causa del potere di veto espresso da alcuni stati. In Giordania crediamo che soltanto questa possa essere la giusta e logica conclusione di questo conflitto. Uno Stato palestinese vivrebbe in pace e in armonia con Israele, sviluppando rapporti di collaborazione invece che farsi la guerra, perché in fondo tutti i popoli vogliono le stesse aspirazioni, poter usufruire di una vita dignitosa, di un sistema educativo, di infrastrutture e di uno standard di vita buono. Noi giordani lo sappiamo bene perché gran parte di noi sono di origine palestinese e quindi quando difendiamo il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione non facciamo altro che difendere gli interessi di milioni di giordani.
Ma come ha fatto la Giordania a mantenere una stabilità invidiabile e una buona condizione economica interna, considerando che confina con aree di grande crisi come la Siria, il Libano, l'Iraq e appunto la Palestina? Come è riuscita a contenere anche i danni per la propria economia e a non essere travolta dalle proteste popolari? Sentiamo in proposito ancora il portavoce del governo giordano, Mohammed al-Momani.
There are three main reasons. First one is a wise, rational, pragmatic leadership.
Per tre motivi. Il primo è una leadership saggia, razionale e pragmatica, che è capace di prendere le giuste decisioni, cercando di mandare sempre un messaggio positivo a tutti. Il secondo motivo di questa resilienza giordana è, direi, la professionalità delle nostre istituzioni militari e civili. Qui lo Stato è presente ed è in grado di far fronte alle sfide regionali. In ultima istanza c'è poi un'opinione pubblica consapevole. Quello giordano è un popolo responsabile, che cerca il più possibile di stare dalla parte delle istituzioni per aiutarle ad affrontare la crisi. Credo che la reazione dello Stato giordano alla crisi di Gaza sia stata caratterizzata dalla massima saggezza. Fin dal primo momento siamo stati il paese più attivo sul piano politico e diplomatico e abbiamo fatto davvero tutto quello che potevamo fare. Già una settimana dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, il nostro sovrano, Sua Maestà Re Abdallah, ha visitato 4 capitali europee, tra cui Roma, per fare presente ai nostri partner europei che quanto stava accadendo era assai pericoloso e poneva le basi di nuovi conflitti. Anche sul piano militare abbiamo fatto del nostro meglio. Siamo stati il primo paese che ha messo a disposizione le proprie strutture sanitarie e la propria aviazione per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Abbiamo impegnato fin da subito i nostri soldati e i nostri medici e poi abbiamo aperto due ospedali da campo, a Khan Yunis e a Dair al-Balah, e un piccolo centro medico per i bambini in cui sono state curate migliaia di persone. Sul piano umanitario e degli aiuti abbiamo fatto davvero il massimo, impegnandoci anche in un ponte aereo per portare cibo e beni di prima necessità alle popolazioni colpite dai bombardamenti. E la gente ha visto che non avremmo potuto fare più di quello che abbiamo fatto.
So people saw that Jordan did the maximum it did in order to help.
Anni fa, durante la sua visita in Giordania, Papa Francesco definì Re Abdallah un uomo di pace, artefice della pace. E di fronte a quanto sta accadendo a Gaza, Monsignor Giovanni Pietro D'Altoso, nunzio apostolico insediatosi ad Amman, proprio nel 2023 conferma che la Giordania sta cercando non solo di mediare, ma anche di promuovere un reale aiuto verso i palestinesi.
Il ruolo della Giordania in questo momento è un ruolo molto delicato. Evidentemente c'è un riflesso di quella crisi anche da questa parte. Poi c'è chiaramente un riflesso anche dal punto di vista economico, perché i rapporti economici tra Israele e la Giordania erano abbastanza intensi e questo conflitto ha chiaramente arginato un po' tutto questo movimento. Da osservatore vedo che l'attività diplomatica della Giordania è stata intensissima in questi mesi. Devo dire che la posizione della Casa Reale qui e del governo giordano in questo senso è stata sempre molto equilibrata, indicando esattamente la necessità di una soluzione stabile per un problema che si trascina ormai da troppo tempo.
Il regno hascemita di Giordania ospita quasi 4 milioni di rifugiati tra siriani, sudanesi, iracheni, yemeniti e palestinesi. Alla maggior parte di essi ha concesso la cittadinanza, a eccezione proprio dei palestinesi di Gaza. Questi, cui discendenti ad oggi sono circa 2 milioni e 400 mila, sono esclusi da gran parte dei servizi pubblici e vivono alle dipendenze dell'UNRWA, l'agenzia specializzata nell'assistenza ai rifugiati palestinesi. Ma quello che preoccupa in prospettiva è soprattutto la drastica riduzione dei fondi umanitari da parte della comunità internazionale.
We hope not only the conflict will be resolved, but all the ramifications.
Quello che noi auspichiamo non è soltanto la conclusione del conflitto, ma anche la fine di tutte le singole controversie tra israeliani e palestinesi. Per quanto riguarda la ricostruzione di Gaza, crediamo che debba essere accompagnata da un accordo politico solido, che sia in grado di risolvere il problema una volta per tutte e consenta ai popoli della regione di vivere finalmente in pace. Sosteniamo da sempre la soluzione due popoli, due stati e vogliamo che siano garantite pace e pari dignità a entrambi. Come riuscirci? Facendo in modo che entrambe le parti riconoscano i rispettivi diritti, a cominciare dal diritto all'autodeterminazione. I posti più ovvi sarebbero ovviamente la Cisgiordania e Gaza. È del tutto fuori luogo pensare che i palestinesi debbano essere trasferiti altrove. Loro vogliono stare lì, perché quella è casa loro. Anche se gli venisse proposto di spostarsi in Svizzera, loro non vorrebbero andarci, perché vogliono restare dove sono adesso. Ma nei territori occupati della Cisgiordania ci sono le colonie israeliane, decine e decine di colonie illegali per il diritto internazionale. Vi suggerisco però di andarvi a leggere il documento di Camp David del 2000, che proponeva soluzioni pratiche per risolvere il problema. Nello specifico, i coloni possono andarsene oppure vivere nei territori occupati come israeliani in uno stato palestinese, come stranieri che vivono all'estero. Un'altra soluzione potrebbe essere quella dello scambio di territori tra Israele e Cisgiordania. Se c'è la volontà politica, una soluzione si trova, ma purtroppo questo processo è stato interrotto una quindicina di anni fa. Tuttavia non siamo d'accordo con chi sostiene che la soluzione due popoli, due stati sia soltanto una fantasia, perché è ormai irrealizzabile. Siamo convinti invece del contrario. Se tutto ciò sta rendendo critici i rapporti tra la Cisgiordania e Israele? Senza dubbio. Tel Aviv sa bene che quello dello Stato palestinese rappresenta un interesse strategico di primaria importanza per noi e faremo tutto quanto ci è possibile per far sì che diventi realtà.
Per molti giordani di origine palestinese quello che si è concluso da poco è stato un Ramadan triste. Molti di loro hanno preferito infatti non spendere per gli iftar, il tradizionale pasto del tramonto che segna la fine del digiuno quotidiano, per mandare soldi ai loro parenti a Gaza per aiutarli a uscire da quell'inferno. Il governo sta cercando di intensificare gli sforzi diplomatici per risolvere una crisi quale quella in corso a Gaza e in Cisgiordania, che sta rischiando di compromettere i rapporti con Israele, come ci ha detto il portavoce del governo Mohamed Al-Momani.
We have been experiencing a decline in the support of refugees in Jordan.
Sì, qui in Giordania abbiamo avuto un crollo nel sostegno internazionale ai rifugiati. Noi siamo da sempre orgogliosi del nostro sistema di accoglienza. Riteniamo che sia coerente con i nostri valori e le nostre tradizioni. Ne accogliamo tantissimi, dalla Siria, dall'Iraq, dalla Palestina. Non vedrete mai un poliziotto giordano respingere un rifugiato che sta cercando di valicare la frontiera. Ma bisogna considerare anche che si tratta di un problema globale, che come tale non riguarda quindi solo il nostro paese. E per questo la comunità internazionale ha creato il cosiddetto piano di resilienza per i rifugiati. Le nostre istituzioni nazionali sono solite calcolare qual è il costo annuale di ogni rifugiato in termini di sostentamento, educazione e servizi sanitari. Al picco della crisi, l'impegno della comunità internazionale, ovvero gli Stati Uniti, l'Unione Europea, la Gran Bretagna, aveva raggiunto e superato l'80% per finanziare questo piano. Adesso tale percentuale è scesa al 16%. Ciò significa che il resto della spesa ricade inevitabilmente su di noi. Al momento accogliamo 1.300.000 rifugiati siriani e dall'inizio dell'ultima crisi in Siria, con la caduta del regime di Assad, soltanto 48.000 di essi hanno fatto ritorno nel loro paese e noi non li costringiamo ad andarsene perché sarebbe anche contrario al diritto internazionale. Possiamo dire che i rifugiati siriani non costituiscono più una priorità per la comunità internazionale come in passato. Da 2 o 3 anni l'unica priorità è l'Ucraina.
Alla fine di gennaio, Amman ha sottoscritto anche un nuovo partenariato strategico con l'Unione Europea, un accordo che conferma una volta di più che il paese sulla sponda orientale del fiume Giordano è il partner più affidabile di Bruxelles in Medio Oriente. L'Unione Europea ha messo sul piatto un accordo finanziario da 3 miliardi di euro in 3 anni e in cambio Amman si impegnerà ad attuare riforme strutturali che favoriscano una crescita sostenibile con investimenti in settori chiave come le tecnologie digitali, l'energia verde, il turismo, l'industria mineraria e i prodotti farmaceutici. L'economia è la chiave della stabilità della Giordania, ce ne rendiamo conto spostandoci a sud, nella città costiera di Aqaba, affacciata sul Mar Rosso, l'unico porto del paese, oggi diventato una località turistica. È un luogo che si trova a un crocevia in una terra di confine, nell'omonimo golfo sul quale si affaccia anche l'israeliana Eilat, tra la penisola del Sinai in Egitto e l'Arabia Saudita. Anticamente in questa zona sorgeva un nodo di carovane tra Asia, Africa ed Europa. In una grande piazza, di fronte al porto cittadino, su un pennone alto 130 metri, sventola un'enorme bandiera bianca, rossa, verde e nera. A prima vista sembra una bandiera palestinese, ha lo stesso disegno con un triangolo rosso nel mezzo, ma al centro del tricolore ha il verde invece del bianco. È infatti la bandiera della grande rivolta del 1916, quella che dette agli arabi l'indipendenza dal giogo ottomano. Aqaba fu al centro di quello storico episodio decisivo della Prima Guerra Mondiale che vide gli insorti arabi guidati da Lawrence d'Arabia conquistare la città strappandola ai turchi alleati con le potenze centrali.
Per chi ad Aqaba curò la lepra con uno scettro posticcio e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici di figli con improbabili nomi di cantanti di tango. in un vasto programma di eternità.
Nel 2001 nella città di Aqaba è stata istituita un'entità economica autonoma sul piano amministrativo e finanziario allo scopo di attrarre gli investimenti esteri e promuovere il commercio e il turismo. È la cosiddetta ASEZA, un acronimo che sta per Aqaba Special Economic Zone Authority.
Actually we have just launched our strategy for the next 4 years and there is a mega projects in all the sectors.
Il commissario per lo sviluppo della zona economica speciale di Aqaba, Ayman Soleiman Oklat, ci ha spiegato che sono riusciti a contenere le conseguenze negative dei conflitti scoppiati ai propri confini, differenziando al massimo i rapporti con i partner esteri e lanciando una strategia economica che prevede investimenti e progetti di sviluppo in campo turistico, sfruttando anche la vicinanza con le principali bellezze del paese, a cominciare dal sito di Petra, al deserto del Wadi Rum. All'autorità economica speciale di Aqaba incontriamo infine anche Salam Malki, una dirigente del settore che ci tiene a sfatare un luogo comune piuttosto diffuso quando si parla dei paesi del Medio Oriente.
I'm Salam Malki and I'm the head of tourism marketing and promotion at the Aqaba Special Economic Zone Authority. Jordan has always been a modern and way ahead of its time in the region.
Mi chiamo Salam Malki e sono a capo del settore del marketing turistico e della promozione dell'autorità speciale di Aqaba. La Giordania è sempre stata un paese moderno e all'avanguardia nella regione per quanto riguarda l'occupazione femminile. Qui le condizioni di lavoro per le donne sono sempre state ottimali, anche perché da tempo la famiglia reale incoraggia in tutti i modi le donne a diventare parte attiva della società e dell'economia del Regno di Giordania. Mi sento di dire che c'è una reale parità tra uomini e donne. Purtroppo, quando c'è tensione politica in Medio Oriente, molti pensano che la guerra interessi anche la Giordania, dal momento che siamo vicini e confiniamo con alcuni dei paesi in conflitto. Eppure basta vedere le cronache degli ultimi anni per rendersi conto che siamo il paese più sicuro di tutta l'area. Qua non è successo niente né ai tempi della guerra in Iraq e in Siria, né da quando è cominciato l'attacco a Gaza. In Giordania non si è verificato mai il minimo incidente. Stiamo cercando di far capire alla gente che sarebbe un po' come se si smettesse di andare in Polonia perché c'è la guerra in Ucraina. E allo stesso modo c'è chi pensa di non poter venire in Giordania a causa della guerra a Gaza. Ma è assurdo perché Gaza dista oltre 500 km da qua, è davvero molto lontana. 500 km away or even more.